Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio ieri sera dai mediatori pakistani, poi la conferma di Teheran e Washington, si firma venerdì in Svizzera giù il petrolio. La bocciatura dell'iniziativa UDC, no ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, dà il via alle discussioni sugli accordi bilaterali con l'Unione Europea. E se l'UDC ha perso a livello nazionale, ha vinto sonoramente alle elezioni grigionesi. Il partito torna in governo con Valérie Favracola e conquista 10 seggi in più in Parlamento. Per lo sport, ai mondiali di calcio, pari per l'Olanda col Giappone, goleada della Germania con Curaçao e anche della Svezia, 5-1 alla Tunisia. Stati Uniti ed Iran hanno dunque raggiunto un accordo per un cessate il fuoco permanente su tutti i fronti, compreso dunque il Libano, e la riapertura senza condizioni dello stretto di Hormuz. L'annuncio è stato dato dal premier pakistano Sharif poco prima della mezzanotte ora svizzera e subito confermato dal presidente statunitense Donald Trump. La firma dell'accordo si terrà in Svizzera questo venerdì. Andrea Vosti, il nostro corrispondente negli Stati Uniti. Partiamo dall'accordo. Quali sono i suoi punti fermi e quali aspetti restano invece ancora in sospeso?
Dunque, per prima cosa va detto che parlare di accordo di pace è un pochino esagerato. In realtà si tratta di un compromesso preliminare, di un punto di partenza per l'avvio dei veri negoziati. Raggiunto oltretutto dopo una lunga e tortuosa trattativa durata settimane e cominciata con quel fallimentare vertice di Islamabad in Pakistan. Ora Teheran e Washington, dopo settimane di annunci, smentite, passi in avanti e retromarce, hanno perlomeno trovato un minimo comune denominatore. La riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani, ma soprattutto il congelamento dell'ostilità su tutti i fronti di guerra aperti, quindi incluso il Libano e la guerra fra Israele e Hezbollah. Meno chiara invece la questione dell'uranio arricchito e dei fondi iraniani congelati all'estero. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo prevede lo sblocco immediato della metà dei 24 miliardi di dollari, quindi 12 miliardi, mentre la Casa Bianca pretende di vedere prima dei risultati tangibili sul fronte uranio arricchito, appunto. Fuori dall'accordo, per l'Arabia del premier israeliano Benjamin Netanyahu, resterebbe la questione dei missili a lungo raggio capaci di colpire Israele. Quindi, riassumendo, alcuni punti fermi, certo, ma anche molto fumo in questo accordo che sarà firmato venerdì in Svizzera.
Andrea, Donald Trump ha parlato di accordo storico, di essere l'unico presidente capace di siglare la pace con l'Iran, eppure negli Stati Uniti inizia già a serpeggiare un certo scetticismo. Perché?
Beh, perché alla fine i veri nodi, la questione del programma nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito al 60%, lo sblocco dei fondi iraniani all'estero, non rientrano in modo definitivo, dettagliato in questo memorandum e saranno discussi soltanto nella fase 2, la fase di 60 giorni, che si aprirà venerdì dopo la firma dell'accordo. Trump, anche o meglio soprattutto per calcoli elettorali di politica interna, quindi aveva fretta di concludere qualcosa che potesse essere presentato e venduto come una vittoria. E questo a fronte di un prezzo della benzina alle stelle e di un'inflazione che continua a salire. Teheran non ha perso tempo per spacciare l'accordo come una vittoria e come una resa statunitense. Questo ovviamente non riflette la realtà, poiché dal punto di vista militare Stati Uniti e Israele hanno inferto pesantissimi danni all'apparato militare iraniano e alla sua capacità di difesa. Però è innegabile che questa schiacciante superiorità militare non si è tradotta in una totale vittoria politica. Al contrario, Trump si ritrova nella condizione paradossale di avere vinto sul terreno ma di avere perso la battaglia politica, e questo su due fronti, quello interno a 5 mesi dalle elezioni di midterm e quello internazionale.
Insomma, come spesso avviene in questi casi, tutti dichiarano la vittoria. Cerchiamo allora di capirci qualcosa di più con l'aiuto di un analista. Nicola Pedde è direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Allora, da Teheran si dice abbiamo costretto gli Stati Uniti alla resa. Trump ribatte affermando di essere l'unico presidente ad aver portato a casa un accordo di pace con l'Iran. In realtà i contenuti dell'accordo al momento non sono noti e quindi è difficile dire chi è meglio da questa guerra. Io però, Nicola Pedde, glielo chiedo lo stesso: chi ha vinto?
Ma appunto, come diceva giustamente, dobbiamo aspettare
di leggere il documento finale, cioè quello che verrà siglato poi nel corso della settimana. Dobbiamo capire se soprattutto sono stati inseriti i benefici economici che l'Iran ha posto come condizione essenziale, quindi come linea rossa per firmare questo memorandum che poi preparerà alle fasi negoziali successive. Se questi incentivi sono presenti, come sembrerebbe in una qualche misura, probabilmente con qualche forma di gradualità, ecco, questo conferisce all'Iran sicuramente un enorme capitale politico da spendere nel dimostrare che la resilienza non militare, ma soprattutto di gestione di questo conflitto nella resistenza all'attacco americano ed israeliano, ha portato i frutti che la Repubblica Islamica riteneva poter conseguire con questa guerra. E questo sinceramente sarebbe per l'amministrazione Trump un segnale di forte debolezza. E quindi, ripeto, dobbiamo aspettare gli elementi del contratto, ma se questo accordo dovesse essere impostato in questi termini, sicuramente politicamente sarà oggetto poi di una valutazione probabilmente molto critica all'interno della politica americana.
Certo, dobbiamo aspettare gli elementi a cui accennava, li sapremo probabilmente nei prossimi giorni, o comunque venerdì alla firma, ma intanto siamo sicuri che questa firma ci sarà in 5 giorni? Possono succedere molte cose, specialmente col premier israeliano Netanyahu, che sembra piuttosto recalcitrante. Ancora ieri ha bombardato Beirut.
Sì, ci sono molte incognite ancora prima della firma. La prima, sicuramente quella che lei citava di Israele, è una delle principali. È indubbio che il bombardamento di ieri di Beirut sia stato pianificato e portato a termine nel tentativo di ostacolare all'ultimo momento la firma di questo accordo. E secondo quello che dicono molte fonti di stampa iraniana, peraltro, questo avrebbe concesso un ulteriore vantaggio all'Iran, perché nelle ultime ore avrebbe consentito a Teheran di alzare ulteriormente l'asticella delle richieste formulate agli Stati Uniti, ottenendo concessioni aggiuntive. Poi c'è da capire se effettivamente c'è una capacità delle due parti di stabilire un documento che si presenterà nella sua forma così come è stato annunciato ieri, e quindi un'altra incognita è quella di capire in questi pochi giorni se ci saranno margini per una ulteriore revisione o meno, e questo chiaramente complica enormemente la possibilità di arrivare a firmare il memorandum.
Ci sarà tempo per valutare pro e contro e quello che succederà. Grazie Nicola Pedde. Adesso cambiamo tema e veniamo alle votazioni di ieri, con l'iniziativa contro l'immigrazione respinta e la riforma del servizio civile approvata. Il tema principale era il primo, il no all'iniziativa UDC chiude, almeno per ora, almeno la battaglia sull'immigrazione e sulla libera circolazione. Tuttavia, apre subito un'altra questione: il chiaro risultato uscito dalle urne per alcuni può essere letto anche come un segnale a favore dell'Europa e al nuovo pacchetto dei bilaterali negoziato con Bruxelles, un aspetto sul quale ieri a caldo si sono espressi entrambi i fronti. Iniziamo da quello dei vittoriosi con il servizio da Berna di Anna Valenti.
È un sì alla libera circolazione dei lavoratori, un sì alla sicurezza garantita da Schengen e Dublino, ed è anche un sì alla via bilaterale con l'Unione Europea. Non ha dubbi la centrista Elisabeth Schneider-Schneider. Il risultato di ieri indica che gli svizzeri non vogliono allontanarsi da Bruxelles, ma non si illude che questo renda più semplice il dibattito sui bilaterali 3, che resta comunque complesso. L'obiettivo, dice, è di stabilizzare il nuovo pacchetto e portarlo avanti, perché è decisivo per la prosperità del paese. Ma i nodi da discutere sono molti, sottolinea. Tuttavia, il voto di ieri la rende ottimista sulla possibilità di vincere anche su questo dossier. Più prudente è il co-presidente del Partito Liberale Radicale Benjamin Müllemann. Per lui il voto è un segnale di stabilità e della volontà di continuare sulla via bilaterale, ma non va collegato direttamente a un sì al nuovo pacchetto di accordi con l'UE. La discussione, sottolinea, non sarà semplice.
leicht.
Sulla stessa linea il consigliere agli stati socialisti, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
Je surinterpreterai pas ce vote. C'est clair que
il no all'iniziativa non è un segnale chiaro sulla politica europea. Se fosse passato, i nuovi accordi sarebbero stati compromessi, ma sottolinea che con un 55% di no il dibattito resta completamente aperto.
Pour moi, complètement ouvert.
Insomma, che la vittoria del no rafforzi automaticamente le forze politiche favorevoli agli accordi bilaterali 3 è dunque tutto da vedere.
È tutto da vedere, sì, e così la vede anche la stessa UDC, che ieri è uscita battuta, ma questo non le impedirà di contrastare i nuovi accordi bilaterali che verranno discussi in Parlamento. Sempre da Berna, Alessio Veronelli.
Sconfitta dunque per l'UDC e al di là di quanto le percentuali siano vicine o lontane dal 50 e possa dunque essere valutata in modo soggettivo, sconfitta resta e nulla toglie al fatto che il partito deve incassare un no popolare su uno dei temi su cui punta maggiormente, l'immigrazione.
Une déception, bien sûr, lorsque l'on perd relativement peu de choses.
Deluso certo, anche se è una sconfitta di misura, ci dice il consigliere nazionale UDC Manfred Bühler. Quasi metà della popolazione riconosce l'esistenza di un problema legato all'immigrazione eccessiva. Abbiamo proposto una soluzione che non ha però fatto presa, ma i problemi restano. Come detto, interpretazioni soggettive di una sconfitta che vede i democentristi battuti in 13 cantoni, nelle aree urbane e in quelle industriali. Ticino che si presenta come eccezione. Il voto di ieri deve avere un impatto sulle discussioni riguardanti i bilaterali 3, sostiene un altro consigliere nazionale UDC, Thomas Matter. Sono più di 10 anni che si ignora la volontà popolare dopo l'iniziativa contro l'immigrazione di massa e non si può ora nuovamente non considerare il 45% di chi ieri ha detto sì. Governo e Parlamento devono riconoscere i problemi e proporre soluzioni vere, non parole al vento. L'UDC incassa dunque la sconfitta, ma rilancia già più in generale su asilo e immigrazione, in modo molto più specifico contro i nuovi accordi Svizzera-UE.
UDC sempre battagliera dunque, in parte anche confortata dall'eccellente risultato ottenuto alle elezioni cantonali grigionesi. Dopo 18 anni tornerà infatti in governo e in Parlamento avrà il gruppo più numeroso con ben 35 gran consiglieri. Stefano Barbusca.
Dopo 4 tentativi andati a vuoto, stavolta l'UDC ha centrato l'obiettivo conquistando un posto nel governo con Valéry Favraccola. Democentristi a valanga anche nelle elezioni del Parlamento, dove da agosto avranno ben 10 deputati in più della legislatura precedente. Un grande successo che, sottolinea il presidente del partito retico, Roman Hug, va ben al di là delle previsioni. Il centro e i liberali si vedono soffiare rispettivamente 6 e 4 seggi nel Parlamento cantonale. Cambiamenti che, afferma il presidente del PLR Maurizio Michael, sono stati favoriti anche dall'aumento della partecipazione elettorale dovuto all'iniziativa per la sostenibilità.
Ha mobilizzato molti elettori del partito UDC che ha fatto un risultato strepitoso.
Ora, evidenzia il presidente del centro, Kevin Brunold, i rapporti di forza in Parlamento cambiano e bisognerà vedere se con l'UDC sarà possibile forgiare alleanze borghesi. Sul fronte opposto a quello borghese, a sinistra la scommessa l'hanno vinta i Verdi, che hanno presentato liste separate dagli storici alleati del PS e sono passati da 2 a 7 seggi. Un successo inaspettato, secondo la presidente Anita Mazzetta.
Dunque la nostra strada, ad anche con un certo rischio, è stata la giusta.
Hanno perso 5 posti in Gran Consiglio invece i socialisti, ma come sottolinea la presidente Julia Müller, nel complesso la sinistra non si è indebolita.
Das heißt, das linke Lager bleibt gleich stark.
Resta immutata anche la forza in Parlamento dei Verdi Liberali. Anche nella prossima legislatura avranno 7 gran consiglieri. Per la presidente del partito Geraldine Danuser, considerato lo spostamento a destra che c'è stato in queste elezioni, c'è da essere soddisfatti.
Dicevamo della vittoria UDC con il ritorno in governo dopo 18 anni grazie a Valéry Favraccola, 53 anni, in Gran Consiglio dal 2018, Gran Consiglio di cui è attualmente presidente municipale di Davos. Accola entrerà in carica il prossimo 1 gennaio, l'ha intervistata Patrick Colombo.
L'UDC era data in forte ascesa nei grigioni e lei, Valérie Favre-Accola, era la grande favorita per andare ad affiancare in governo i quattro uscenti. L'ha spuntata con un divario di oltre 7.000 voti sulla prima non eletta. Tutto come da previsioni, allora.
No, l'esito di questa elezione non era per nulla prevedibile. Tutti i candidati hanno condotto la loro campagna elettorale con grande impegno e fino a questa mattina non sapevo come sarebbe andata a finire.
Finora l'UDC si è trovata all'opposizione. Con la sua elezione in governo cambieranno molte cose.
Noi siamo sempre stati pronti ad assumerci delle responsabilità. Adesso questo momento è arrivato, entriamo in Consiglio di Stato e lo facciamo consapevoli di quel che comporta.
Un governo già a forte impronta borghese, con la sua entrata Valérie Favre-Accola si sposta ancora più a destra. Cosa bisogna attendersi?
Siamo un'autorità esecutiva che non fa politica partitica, ma che deve piuttosto individuare e concordare soluzioni pragmatiche. È altrettanto vero che, personalmente, rappresenterò un 31% della popolazione che finora non aveva voce all'interno del governo.
E ieri si è votato anche in Ticino su due temi cantonali che hanno avuto risultati netti. L'iniziativa sulle cure dentarie è stata bocciata dal 70% dei votanti, mentre è stata accolta quella sulla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima, cui sì sono stati il 74%. Su quest'ultimo oggetto in votazione sentiamo Pervin Cavaccioglu.
L'aumento delle stime immobiliari non porterà automaticamente a un aumento delle imposte e con il voto di ieri questo principio è inserito nella Costituzione con una modifica che influirà su altre basi legali. Bisognerà quindi ora discutere come adeguarle, ha spiegato il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
Sono oltre 30 le leggi interessate. Il voto non è che modifica l'iter, perché quello è già iniziato, ci sono già dei gruppi di lavoro che hanno approfondito e stanno approfondendo queste tematiche. In fondo il voto dà una garanzia sia per eventuali interventi sulle entrate che sulle uscite. Ci dovrà essere un iter parlamentare e sarà il Parlamento a decidere eventuali correttivi, quindi non ci saranno automatismi.
Prima di chiudere ancora una notizia, a Ginevra ieri decine di migliaia di persone, 20.000 secondo la polizia, 60.000 secondo i manifestanti, hanno manifestato appunto il loro dissenso contro il G7 di Evian, che inizia oggi. La manifestazione, per lo più pacifica e festosa, è stata dispersa prima del previsto a causa di scontri tra polizia e black bloc infiltrati nel corteo. Per le autorità le misure intraprese sono state corrette, mentre la coalizione No G7 parla di punizione collettiva e un uso della forza sproporzionato, questo soprattutto a causa del fatto che la polizia ha cerchiato circa 200 manifestanti tenendoli bloccati a lungo per identificarli e poi rilasciarli ad uno nel corso della notte. Mi fermo qua, buona giornata.